www.redigio.it e la storia continua. Condannati per insufficienza di prove. I Templari. La cosiddetta pergamena di Chinon, rinvenuta nel 2002 e oggi tradotta integralmente e consultabile presso l'archivio segreto vaticano, fa giustizia delle false accuse mosse al Gran Maestro dei Templari e ai vertici dell'Ordine. La pergamena di Chinon, importante documento datato in modo anomalo dal 17 al 20 agosto 1308, fa giustizia delle tante interpretazioni che hanno voluto attribuire al Gran Maestro de Molay ai vertici dell'Ordine con coinvolgimento nei riti blasfemi emersi durante il processo intentato contro il Tempio e riportati nei verbali, sia dell'inchiesta del re di Francia Filippo IV il Bello nel 1307 che in quella successiva pontificia ordinata da Clemente V. La tesi che il maestro e il priore di Normandia abbiano ammesso le colpe e poi ritrattato crolla di fronte alle affermazioni messe per iscritto dagli stessi notai che hanno redatto il verbale di Chinon, in cui è precisato nelle conclusioni che le confessioni sono state confermate solo dal gran visitatore di Francia, Ugo de Payrot, e da Godfrey de Gonneville, mentre non sono menzionati gli altri imputati, che erano appunto Jacques de Molay e Godfrey de Charny. Del resto, l'onestà del Gran Maestro era già nota in quanto emersa in modo evidente dal verbale del processo pontificio del 26 novembre 1309, nel corso del quale il de Molay aveva respinto con fermezza le presunte confessioni di Chinon. La pergamena, rinvenuta nel 2002 da Barbara Frale, che la pubblicò in appendice Il papato e il processo dei Templari, dimostra in modo palese il coinvolgimento di una parte dei cardinali francesi e italiani nelle trame contro il Tempio, frutto di un precedente accordo che gli emissari di Filippo avevano raggiunto con le potenti famiglie romane degli Orsini e dei Colonna per l'elezione al soglio pontificio dell'oscuro arcivescovo di Bordeaux, Bertrand de Goth, che era Clemente V, compromesso che prevedeva il versamento annuo di 1000 fiorini d'oro al cardinale Napoleone Orsini e il suo ruolo primario a Roma, oltre alla revoca delle scomuniche emanate da Bonifacio VIII contro i Colonna nelle persone di Sciarra e dei due cardinali Pietro e Giacomo. A completamento dell'intesa raggiunta, il trasferimento della curia pontificia ad Avignone, praticamente sotto il controllo del giovane monarca francese, assillato da molti debiti e sull'orlo della bancarotta. Le colpe oscene. Le false confessioni contenute nel verbale di Chinon servono alla Papa per giustificare l'operato del re, ormai inviso in tutta Europa, e per procedere celermente contro l'ordine in tutti gli stati europei. E infatti, nella bolla Facensis Misericordiam del 12 agosto 1308, redatta a Poitiers, il Papa avalla come veritiero quel verbale e afferma: il maestro e i precettori di Francia, d'Inghilterra, di Normandia, di Aquitania e Poitou, davanti agli stessi cardinali e pubblici notai e a numerosi altri buoni viri, rilasciarono la propria deposizione singolarmente e spontaneamente, senza alcuna coazione né timore, e confessarono, tra l'altro, la negoziazione di Cristo, lo sputo sulla croce durante l'iniziazione dell'ordine. Alcuni di loro hanno confessato, inoltre, altre colpe irrepetibili e oscene, e che per vergogna qui tacciamo. Essi riconobbero inoltre e confessarono che erano vere le cose che sono state contenute nelle confessioni e deposizioni rilasciate davanti all'inquisitore. Infine, gli stessi hanno confermato tutto in nuove deposizioni, in ginocchio. Giunte le mani e tra le grandi lacrime, hanno implorato l'assoluzione degli stessi cardinali, e dopo le confessioni i cardinali, poiché la Chiesa non chiude la porta a chi si pente, abbiurata da parte degli stessi, maestro e precettori, l'eresia, hanno concesso loro l'assoluzione. Presunti colpevoli. Una bolla, quella del 12 agosto, emanata ancor prima dallo svolgimento degli interrogatori avvenuti, come si è detto, dal 17 al 20 agosto e retrodatata ad arte, un dettaglio di non poco conto e che fa supporre l'esistenza di una condanna e di una soppressione dell'ordine già decise a priori. Infine, la soluzione, concessa solo dopo le confessioni e la richiesta di perdono, rappresenta il compromesso per tutti i templari che vorranno salvare la propria vita. Clemente dà per scontato che sono colpevoli e spera che il compromesso, da lui proposto, alla fine prevarrà comunque, perché è ragionevole e conveniente, perché è per i più riottosi. Un compromesso che però non tiene conto dell'onestà e del coraggio di Jacques de Molay e di Geoffrey de Charny, templari di vecchia data e appartenenti all'ala combattente dell'ordine. Uomini sempre disposti ad affrontare la morte sul campo di battaglia per onorare il loro giuramento dei mille Cristi. Clemente, dopo aver soppresso l'ordine con la bolla Vox in Excelso del 22 marzo 1312 e disperso i suoi beni con la successiva Ad Providam del 1312, non si interessò più dei templari per lungo tempo. Soltanto due anni dopo si ricordò che il Gran Maestro e il Priore di Normandia, assieme agli altri notabili dell'ordine, marcivano ancora in carcere, senza però aver mai rilasciato alcuna confessione né implorato perdono. Decise allora, che era venuto il momento, di punire pubblicamente tanta ostinazione e pertanto costituiva un'apposita commissione ai cardinali, a lui favorevoli, li rinviò a giudizio nella città di Parigi, fissando la data del 18 marzo del 1314. Roghi sulla Senna. Di quanto accadde quel giorno e del coraggio dimostrato dai due templari, abbiamo una cronaca aggiunta a quella del monaco Guglielmo di Nangis, autore della Vita dei Re di Francia, e così scrisse: «Poiché quattro templari, senza eccezione alcuna, avevano ribadito le ammissioni e parevano disposti a preservare in esse, il concilio, riunitosi il lunedì dopo la festività di San Gregorio, nel sagrato della Chiesa di Parigi, avendo preso in esame con una certa sollecitudine molte questioni, li condannò al carcere duro per il resto della vita. Ma ecco che, quando i cardinali credevano di aver concluso una volta per tutte la vicenda, improvvisamente e inaspettatamente due di loro, il maestro dell'ordine e quello in Normandia, difendendosi con ostinazione agli attacchi del cardinale che aveva tenuto il sermone e da quelli dell'arcivescovo di Sens, ritrattarono la confessione e tutto quanto era stato dichiarato in precedenza. E poi i cardinali li consegnarono nelle mani del prevosto di Parigi fino al giorno seguente, quando avrebbero deciso sul da farsi. Non appena apprese la notizia, il re, che si trovava allora nel suo palazzo, consultò i saggi membri del suo consiglio, evitando però di rivolgersi a degli ecclesiastici, e ordinò che i due templari fossero messi a rogo. Quel giorno stesso, ai vespri, su un isolotto della Senna, situato tra i giardini reali e la chiesa degli eremiti di Sant'Agostino. Ed essi apparvero così determinati a sopportare le fiamme con tanto coraggio da suscitare grande ammirazione e stupore negli astanti per la imperturbabilità con cui affrontavano la morte e la fermezza mostrata nel diniego finale. www.redigio.it e la storia continua.